il sacramento che chiude il numero 7 è il sacramento del matrimonio. Il Catechismo della Chiesa Universale dice così, che la Bibbia inizia con la creazione dell'uomo, maschio e femmina, a immagine e somiglianza di Dio. E si chiude, la Bibbia, con la visione delle nozze dell'agnello. Quindi tutta la Sacra Scrittura è dentro questi due poli. La creazione dell'uomo come famiglia e le nozze dell'agnello. L'immagine, un'immagine presa dal matrimonio per dire l'amore di Dio per gli uomini. È significativo che la parola che Dio rivolge all'umanità sia così contrassegnata da questa realtà, che è la realtà della vita. Uomo e donna sono portatori della stessa umanità e della stessa dignità nella differenza e nella complementarietà e nella ricerca continua di comunione reciproca. L'uomo viene al mondo con questa tensione della ricerca di comunione, l'uomo con la donna o la donna con l'uomo. Questo già per la legge della creazione stessa, perché l'umanità dell'uomo non è completa, l'umanità della donna non è completa, è per questo che l'uno cerca l'altro. L'amore di Dio, così la parola di Dio, si rivolge all'uomo e si rivolge alla donna, ma si rivolge anche e spesso alla loro unità, cioè la famiglia. È a questa loro unità che Dio guarda con molta attenzione e anche, si può dire, con molta simpatia, perché è all'unità dell'uomo e della donna che egli ha affidato la propria immagine e la propria somiglianza. La Bibbia dice appunto, maschio e femmina li creò, a immagine e somiglianza sua li creò. Per questo Dio guarda all'unità uomo-donna con grande simpatia e con grande attenzione, perché Dio stesso si può manifestare nel mondo attraverso di loro. Dio si manifesta in tanti modi. Nella creazione Dio manifesta la sua potenza, la sua scienza, la sua previdenza e provvidenza, la sua sapienza, eccetera. Ma nella creazione Dio manifesta solo qualche cosa di sé, mentre la sua vita, che è vita di amore e di comunione, la può manifestare in modo fedele e continuo attraverso l'unità dell'uomo e della donna. È un modo che continua nei secoli e che è un modo normale a cui nemmeno si baderebbe, non è miracoloso, non ha niente di strano perché siamo abituati. E non solo si può manifestare la propria vita attraverso l'unità uomo e donna, non solo si manifesta facendo vedere qualcosa della sua vita, ma anche si manifesta operando, perché nell'unità uomo e donna egli continua ad essere creatore della vita umana. Quest'unità uomo-donna si può dire che è un sacramento primordiale che precede addirittura la vita stessa della Chiesa, l'essere sacramentale della Chiesa e quindi anche l'istituzione del matrimonio come sacramento. Già ancora prima, fin da sempre, l'unione uomo-donna ha qualcosa di sacramentale in sé, proprio perché mostra, è segno della vita di comunione di Dio ed è strumento del suo essere creatore della vita dell'uomo. Questa comunione uomo-donna è la visibilità della vita della comunione trinitaria di Dio. Già nell'Antico Testamento si parla dell'unione dell'uomo e della donna come di segno profetico dell'amore di Dio per il suo popolo, per esempio. Il profeta Osea ha alcune espressioni tipiche a questo riguardo. Conosciamo il capitolo 2 in particolare, anche il capitolo 3. Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. E avverrà in quel giorno, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ecco, Dio adopera questa immagine per parlare del popolo, per fargli capire com'è il suo amore. Ma ancora di più Dio chiede a Osea, al profeta, un gesto profetico di questo tipo. Va, ama una donna che è amata da un altro ed è adultera. Come il Signore ama gli israeliti, ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Ecco, e poi continua ancora con questa immagine. Dio vuol far vedere e far sentire il proprio amore al popolo con questo gesto profetico di uno che va a prendersi in moglie una prostituta. Ma poi anche il Cantico dei Cantici, tutto un libro dell'Antico Testamento, canta l'amore dell'uomo e della donna che continuano a cercarsi, a nascondersi l'uno all'altro, a ricercarsi di nuovo. È un cantico così che canta l'amore umano dell'uomo e della donna, ma che nella interpretazione già dei rabbini nell'Antico Testamento e poi ancora anche dei santi nel Nuovo, dice molto di com'è il rapporto di Dio con noi, di Gesù con la Chiesa. Gesù stesso si è presentato come lo sposo venuto a celebrare le nozze definitive di questo popolo che continuava ad andare in cerca degli idoli, quindi a fuggire il vero matrimonio col suo Dio. Gesù si presenta come lo sposo, è lui mandato dal Padre per prendersi cura dell'umanità come di una sposa. A Cana Gesù si è fatto conoscere come lo sposo che dà il vino buono, cioè il vero amore alle nozze del popolo con Dio, e quindi la gioia del vero amore. Nelle parabole Gesù parla spesso di un padrone che torna dalle nozze, o di un re che va a celebrare le nozze, e in una dichiarazione a quelli che lo stavano accusando, diceva: gli amici dello sposo non possono digiunare mentre lo sposo è presente. E con questa immagine dello sposo parlava di se stesso, gli amici dello sposo e i suoi discepoli che non digiunavano perché c'era lui. Anche Giovanni Battista lo presenta come lo sposo che ha diritto a tenere la sposa, la Chiesa. Lui non può slegare i legacci dei suoi sandali, cioè non può prendere il suo posto. Così Gesù ha affidato al matrimonio un nuovo messaggio, un significato nuovo, arricchendolo, rendendolo più grande. È il sacramento dell'unione di Cristo con la Chiesa, un sacramento attraverso il quale si può vedere da come il marito ama la moglie, da come la moglie ama il marito, si può vedere come Cristo ama la Chiesa e come la Chiesa ubbidisce a Gesù Cristo. Hanno stranamente, si può dire, non so se è quasi un paradosso, anche la verginità ha un significato nuziale. Difatti delle vergini si dice che sono le spose del Signore. È un presentare lo stesso amore di Dio per il suo popolo e di Gesù per la Chiesa, presentarlo in un altro modo, invece che nell'unione uomo-donna, presentarlo nel dono della propria vita, nella verginità. Ecco, il matrimonio nella Chiesa, che cos'è? È l'unione dell'uomo e della donna, però quest'uomo e questa donna sono battezzati. Si parla di sacramento del matrimonio solo nella Chiesa, solo per i battezzati, non per gli altri. Due battezzati che si uniscono la propria consacrazione battesimale. Sono due membri del corpo di Cristo che portano non solo l'immagine e somiglianza di Dio, ma sono anche segno dell'amore di Gesù per l'umanità, di Gesù che dà la vita, della pienezza dell'amore di Dio per gli uomini che si è manifestato nel dono, nell'offerta di Gesù. Quindi due battezzati che si sposano vivono all'interno della Chiesa una grazia nuova e si portano nel matrimonio la vita nuova battesimale. Quindi il matrimonio cambia volto, diventa proprio come Dio stesso l'ha pensato. Il peccato lo aveva rovinato, tanto che la donna si sentiva, come dice il libro del Genesi, attratta dall'uomo, spinta verso di lui, e l'uomo la dominava. C'è questa parola addirittura. Ed è un po' la situazione che noi vediamo ancora, la situazione della donna nelle società non cristiane, dove la donna vive come, quasi sempre, come schiava o in questa prospettiva, e l'uomo vive come dominatore, e questo vuol dire che è privo anche lui della ricchezza della comunione. Non c'è vera comunione tra uomo e donna. Lo spirito di schiavitù che l'uomo sentiva verso Dio sta dentro il rapporto matrimoniale, con le sofferenze, le paure e le incertezze che ne sono la manifestazione prima. Il peccato quindi aveva rovinato e ha rovinato questo rapporto uomo-donna. Non occorre andare molto lontani, anche da noi, quelli che si dimenticano di vivere il battesimo vivono di questi rapporti di sofferenza, dove c'è più lo spirito di costrizione, di schiavitù, che non lo Spirito Santo. Vivendo la vita nuova del battesimo, lo spirito di libertà e di confidenza e di fiducia che si ha con Dio entra pure nei rapporti reciproci uomo-donna. E così l'umanità di queste persone può raggiungere livelli di pienezza e di serenità e di capacità di esprimersi e di donarsi che non erano mai stati raggiunti. Questo perché nel matrimonio si vive la vita nuova del battesimo. Se ci si dimenticasse di questo, sarebbe un ricadere in quella tragica situazione dove l'unione uomo-donna non è più un momento di comunione, ma di dominio e quindi di paure e tensioni. Il matrimonio dei battezzati è un sacramento, diciamo, quindi un luogo sacramentale, un rapporto di vita che è una grazia per la salvezza e per la salvezza eterna, e probabilmente non solo dei due direttamente interessati, ma di tutta la Chiesa, perché il sacramento del matrimonio, la vita di due battezzati che vivono questo rapporto sacramentale, è un dono di Dio per tutta la Chiesa e attraverso la Chiesa per il mondo, poi di conseguenza. È un sacramento, cioè si può dire anche così che è la consacrazione dell'amore umano, quindi anche della sessualità, sia in senso largo, con tutto quello che l'essere sessuato dell'uomo comporta, non solo a livello genitale, ma in tutti i campi della vita, le differenze non solo fisiologiche, ma anche psicologiche e spirituali, tutte sono consacrate per unirsi e rendere perfetta la creazione di Dio. È una consacrazione dell'amore umano, quindi anche della sessualità in senso stretto. L'unione sessuale diventa un'azione sacra che perpetua l'agire divino, il manifestarsi della comunione di Dio e della sua paternità, della sua capacità ad essere il creatore dell'uomo, della vita umana. San Paolo nella lettera ai Corinzi dice chiaramente che l'uomo e la donna sposati nel matrimonio non sono più padroni di se stessi, ma ognuno non è più arbitro del proprio corpo, ma l'arbitro del corpo della moglie è il marito e del corpo del marito è la moglie. La loro comunione è così profonda che hanno il dovere di donarsi l'uno all'altro, anche fisicamente, e sono quindi così una carne sola, direbbe la Bibbia, l'Antico Testamento, ancora parola di Dio. Quindi è qualche cosa che c'è nella volontà del Padre, nella volontà di Dio. È un'azione sacra. La santità del matrimonio è così grande che ancora San Paolo dice così che il marito non credente nel matrimonio di uno che diventa cristiano, metti dopo che si va a battezzare, dopo essere sposato, addirittura anche se non è celebrato il sacramento del matrimonio lì, il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dalla moglie credente, dal marito, sì, la moglie dal marito. Se uno dei due è credente, anche l'altro partecipa della sua santità, cioè della sua grazia, della vita divina che riceve nel battesimo. Quindi l'unione dell'uomo e della donna è così grande nel cuore di Dio, nella vista di Dio. La croce e la risurrezione di Gesù, di cui il battezzato fa parte, in cui è immerso, porta così avanti i suoi frutti nella santità del marito o della moglie, oltre che ovviamente anche dei figli. Tutta la vita, come tutta la vita del battezzato, è sacramentale perché il battesimo non è soltanto un rito, ma poi quello che avviene nel rito continua per tutta la vita. La consacrazione o la vita nuova che il battezzato riceve al momento del battesimo è una vita che continua. Così anche tutta la vita degli sposi è sacramento, non soltanto il rito iniziale. Il rito iniziale dà inizio a questa vita di comunione. È il momento della benedizione esplicita di Dio, che si prende cura delle singole persone e che dà la sua benedizione a ognuno che fa questo passo. Ma lì comincia ad essere sacramento la vita dei due battezzati che si uniscono in matrimonio. Quindi per noi che non siamo sposati e che quindi non viviamo questa esperienza, cosa vuol dire tutto questo? Perlomeno che ringraziamo e benediciamo il Signore. Noi perlomeno siamo nati dentro il sacramento del matrimonio. La nostra vita viene da un'unione sacramentale, da una vita di unione voluta da Dio, dai nostri genitori. Quindi è già frutto del sacramento il nostro essere al mondo, la nostra vita. E questo già è una grazia grande, noi non sappiamo cosa questo voglia dire in pratica, ma è senz'altro un grande dono, una grande grazia che ha già prodotto molto frutto nella nostra vita dal momento della nostra nascita, anche prima. Quindi per noi anche solo questo sapere di essere nati dentro, di essere venuti al mondo dentro il sacramento del matrimonio è un grande motivo di rendere grazie e di benedire. Siamo stati arricchiti fin dall'inizio di un significato sacramentale anche la nostra vita, di manifestazione e di operazione della vita di Dio, del suo amore eterno per tutti. Benediciamo il Signore.
Veniamo, grazie a Dio.